è dura, ragazzi, non so che riesce per dire, e usare i ragazzi, è dura stare fino a tardi, anche se io sono stato qui a seguire parola per parola gli interventi che mi hanno preceduto, e vorrei, per evitare la retorica dei ringraziamenti, dire soltanto che sono molto soddisfatto perché tutti gli interventi hanno ben interpretato il senso del libro che oggi si presenta. E l'autore del libro che si presenta, anche se è un autore che si avvale degli input non soltanto diciamo generalisti ma anche specifici del procuratore Antonio Ingroia, lo stesso ha ricordato che quanto questo libro debba anche a delle esperienze di analisi di società distanti dalla Sicilia come sono quelle sudamericane, c'è il protagonista di un libro insomma di cui si discute, si sente un po' come una specie di imputato, è il caso di dirlo, ma nello specifico questa volta, ecco, al di là di sensazioni analoghe che ho vissuto per libri precedenti, devo dire che mi sento soprattutto in battaglia, perché non è un libro sulla mano come tutti gli altri, quello che ho scritto e ho voluto scrivere anche tu, vorrei offrire all'attenzione soprattutto dei giovani, è appunto un libro di battaglia. Il libro si gioca sul suo stesso sottotitolo, Manifesto per una internazionale antimafia. Come e perché costituirla un'internazionale antimafia? E questa è la sfida che il libro lancia, sulla base di una riflessione che tenta forse per la prima volta di fornire un modello interpretativo unitario del fenomeno mafioso, cioè di spiegare come da mafia siciliana si è passato alle altre mafie italiane e come da queste alle altre mafie del mondo e come ci sia stata a un certo punto una coproduzione di mafie che si sono o si stanno saldando nel processo della globalizzazione capitalista. Ma ciò, innanzitutto avrei da dare una risposta alla domanda, alla gentile domanda del caro amico preside Antonio Scaglione. Rispondo con un piccolo racconto, tra l'altro è piuttosto noto quanti hanno letto di mafia e di mafia, ma è forse il caso di ricordarlo. Parecchi anni fa, alla morte di un celebre padrino, che si chiamava Calogero Mizzini, un magistrato, pensate a quanta strada hanno fatto i magistrati, un magistrato che partecipava alle esequie disse quasi testualmente: speriamo che le idee e l'azione illuminata del cavaliere Calogero Mizzini possano essere di stimolo e di esempio alle generazioni future per il mantenimento di un giusto ordine sociale per lo sviluppo della democrazia, qualcosa del genere. Era un magistrato, si chiamava Lo Bianco, quasi disse queste cose, disse platealmente, dinanzi ad altri testimoni delle istituzioni, in questo caso delle istituzioni culturali e sociali del paese, dinanzi cioè a due parroci, anzi a un parroco che era il fratello del defunto e a due vescovi che erano uno cugino e l'altro zio del defunto. perché questo racconto ci aiuta, mi aiuta a dare una risposta alla domanda del professore Scaglione? Ma perché la mafia a quei tempi era qualcosa di non diverso da quella che noi siamo soliti chiamare società civile. Lo so che l'affermazione può sembrare provocatoria, ma che cos'è la società civile se non l'insieme delle interrelazioni di persone che vivono in un contesto sociale? Cioè una società civile, lo ricordava specificamente Antonio Gramsci, autore al quale sono grandemente debitore per la mia analisi, la società civile altro non è che una egemonia, e l'egemonia è una società civile. Cioè la società civile è un sistema egemonico, un sistema nel quale chi vive ritiene che le regole siano quelle e non possano che essere quelle, a tal punto che anche quanti in quel contesto subiscono ingiustizie o subiscono sopprusi di un potere che essi tuttavia giustificano, non hanno l'impressione di essere degli oppressi, ma hanno tutt'al più hanno la sensazione di partecipare ad un sistema di cui condividono le regole, che talvolta punisce, altre volte assolve, ma che comunque è un sistema di regole, un contesto. Per usare un'altra parola che è un po' simile a quella di egemonia, che veniva usata da Leonardo Sciascia. All'interno di un contesto, quindi, si sviluppa una cultura, che è una mentalità, che è un sistema di interrelazioni tra individui, che esprime delle istituzioni e quindi anche dei poteri. Sostanzialmente è una di queste forme di potere che hanno costituito la società civile siciliana. Naturalmente l'uso della definizione di società civile che si dà oggi è diverso, si intende normalmente per società civile, la società civile in opposizione a una società incivile. In concreto, una società civile è un sistema egemonico nel quale tutti coloro che vi partecipano ritengono che le regole in essa, innescate e in essa introdotte sono regole assolutamente condivise. Detto questo, non significa affatto che questa società civile mafiosa sia il prodotto dei ceti popolari. Significa anzi il contrario, perché normalmente i sistemi di egemonia, cioè la definizione delle regole, quindi la definizione di ciò che è civile, viene non dai ceti popolari, ma viene dai ceti dominanti, cioè da quando assumono il controllo sociale, e tengono il controllo sociale. Ora, bene ha fatto a ricordare il profilo della mia analisi di Tolomeo, chiarendo che i passi attraverso i quali io vedo la dinamica della società civile, la fase nella quale il potere, cioè i ceti dominanti che dettavano le regole della società civile e che quindi inducevano in fondo la gente ad accettare quale penso fosse, erano i baroni con il loro seguito organico, insomma, Gabellotti, e successivamente negli anni, con gli sviluppi che ci sono noti e che sono pervenuti ai nostri tempi con eventi anche alla fine tragici, più che drammatici, tragici, la borghesia mafiosa. Qual è la caratteristica di un sistema mafioso? E di una cultura mafiosa che vi si innesca, insomma, che la permea. Mi pare che la caratteristica sia fondamentalmente il rifiuto del pubblico a vantaggio esclusivo del privato. Cioè è un'enfatizzazione fino ad una assolutizzazione del primato, del privato, su quello che chiamiamo pubblico. Questo processo, quindi l'idea, se volete, che poiché il privato, no, prevale in modo assoluto su il pubblico può essere tuttavia accettato con la misura in cui si rende funzionale e utile agli interessi privati. E quando invece contrasta gli interessi privati, vada eluso se non addirittura combattuto. E nel caso più grave vada addirittura combattuto con atti violenti. È una tradizione lunga questa cosa. Voi studiate diritto, giovani, no? E io voglio ricordarvi che da storico, un grande storico che era anche un giurista, che era anche un giurista, della fine del Settecento, forse uno dei più grandi storici, non soltanto siciliani, ma dei più grandi storici siciliani italiani, anche se normalmente ignorato. Si chiamava Rosario Gregorio, Rosario Gregorio. Nessuno di voi forse ne ha sentito parlare, pochi di voi forse ne hanno sentito parlare. Ebbene, già Rosario Gregorio rifletteva sul perché non si fosse innestata in Sicilia una cultura del diritto pubblico e faceva risalire il processo alla sconfitta del grande Federico, che questo tentativo aveva effettuato, ma che tuttavia quel tentativo, per effetti che gli poi diciamo addebita ai processi successivi della storia siciliana, non pervenne a compimento. E rilevava questa lunga storia alle spalle della carenza di diritto pubblico e quindi del primato degli interessi privati su quelli pubblici in Sicilia, rilevava tutta questa storia alla spalle del primo grande tentativo riformatore che si tentò in Sicilia a fine Settecento, che fu il tentativo del marchese Caracciolo, che in pratica tentò di abbattere, aveva tentato di abbattere i poteri feudali e di affermare finalmente quella che oggi chiameremo la legalità dello Stato, la statualità. Bene, la Sicilia purtroppo forse non si è mai sollevata da quelle condizioni che resero infelice la vicenda del marchese Caracciolo, il quale in un quadriennio di attività tentò di attuare le sue riforme, ma fu sconfitto dai baroni, e quei baroni erano. Come potremmo definire se non con il termine mafia? Erano loro. Bene, questa storia si è ripetuta. Io non vorrei fare un'analisi che a questo punto diventerebbe faticosa, vi stancherebbe, insomma, appesantirei troppo la vostra pomeriggio. Però vorrei riflettere soltanto su due o tre punti. Il primo già l'ho trattato, ed è quello della impossibilità, cioè dell'errore di attribuire ai siciliani in quanto siciliani la responsabilità della mafia, ed è della più opportuna riconduzione del fenomeno alla prassi dei ceti dominanti, prassi che continuata tutt'oggi e si riproduce a tal punto, e io sono piuttosto radicale, che in Sicilia la controegemonia, che per fortuna si è formata ed si è sviluppata ma non è mai riuscita a prevalere, la controegemonia, quindi l'antimafia, ha dovuto, piuttosto che contrastare questa o quella politica, ha dovuto contrastare la politica in quanto politica. Noi abbiamo una storia Bolivia l'antimafia è sempre stata contro la politica, e più o meno la politica collegata o collegabile alla mafia. Questa è l'idea base, e poi l'analisi del libro renderà molto più, direi, sofisticato e, se volete, molto meno schematico, no? questo concetto. Per concludere, direi che la mafia in fondo è fondamentalmente un potere mafioso che genera criminalità e usa e utilizza criminalità. Quanto abbiamo combattuto? 40 anni, ma ancora la battaglia non è compiuta, non si è conclusa, per fare capire che la mafia non è un concetto risolvibile ed esauribile in quello di criminalità organizzata. Ma se la mafia fosse soltanto criminalità organizzata, staremmo qui ancora a parlarne dopo 2 secoli. Se la mafia fosse soltanto questo, e non potere, e non quel certo tipo di politica, e non quel certo tipo di rapporto tra la politica e la società, se ne dovrebbero occupare gli storici, ma certamente no. Potrebbe essere un argomento affascinante per i criminologi. Perché dovremmo perdere tempo ad occuparci di questi delinquenti? Perché dovremmo dare credibilità di soggetti storici a questa gente? Ma in realtà noi non diamo credibilità di soggetti storici a questa gente. Noi sappiamo bene che questa gente è il prodotto di una egemonia che purtroppo talvolta coincide con la stessa società. E per questo dobbiamo occuparci. Altra questione, la questione della legalità. È molto diffuso l'impegno per la legalità in questo gioco. È, diciamo, una lievitazione della coscienza antimafia che si sta anche capillarizzando nella società, e questo tema della legalità è particolarmente affrontato nelle scuole ed è particolarmente avvertito come importante dai giovani. Certo, è giusto, ma perché la legalità è il diritto pubblico, è il sistema, è lo Stato, è il pubblico che deve prevalere sul privato, e quindi battersi per la legalità significa battersi contro la mafia. Ma questo è vero nella misura in cui la legalità sia legale. Perché si dà il caso, e si è dato il caso in Italia, si è dato il caso in Sicilia, in Italia, ma si dà sempre più il caso nel mondo, che la stessa legalità sia solo lo specchietto delle allodole o una copertura di una illegalità sostanziale. C'è fatto riferimento specifico agli stati mafia, in ogni caso. Cosa sono gli stati mafia se non gli stati nei quali la legalità è illegale? Perché per legalità non è da intendersi soltanto un qualsiasi sistema che realizzi il primato del pubblico sul privato, ma un sistema nel quale il pubblico sia realmente pubblico a scapito degli interessi particolari, degli interessi individuali, degli interessi privati. E negli stati nei quali questo non avviene, e nei quali invece le leggi sono al servizio degli interessi privati, degli interessi individuali, a scapito di quelli pubblici, si concretizza non la legalità, ma una illegalità coperta da una legalità formale, quindi da una legalità inesistente. Come parlare quindi? È un termine quindi molto ambiguo, un termine in realtà, non è un termine così chiaro. E soprattutto per quanto riguarda l'impegno antimafia in paesi nei quali il potere degli interessi privati e quindi il potere mafioso regge le sorti della politica, dell'organizzazione sociale, dell'amministrazione. Come farebbero in un paese come la Colombia, per esempio, a fare una battaglia per la legalità quando la legalità coincide spesso con gli interessi dei narcos? Come fare una battaglia per la legalità in un paese come la Russia, nella quale la legalità coincide con gli interessi degli oligarchi e degli oligarchi che hanno la gestione della ricchezza e reiterano un potere tipo mafioso che per qualche verso è la modernizzazione capitalistica di quello della ex Unione Sovietica? Come essere quindi legali, come fa una battaglia per la legalità in Afghanistan, ma come fa una battaglia per la legalità in Ucraina, in Bielorussia, nel Kosovo, perfetto Stato mafia, in Messico, dove lo stesso Presidente della Repubblica è stato eletto secondo quanto credibili verifiche ci danno a credere tramite prove elettorali. Quindi battaglia per la legalità, purché la legalità sia strettamente collegata alla difesa degli interessi collettivi, degli interessi generali, e quindi sia una legalità democratica. Ma veniamo al concetto di democrazia. La mafia e i sistemi mafiosi si combattono fondamentalmente con lo sviluppo, con la crescita, con l'affermazione, con la capitalizzazione, con la trasformazione in costume addirittura della democrazia. Ma la democrazia a sua volta deve essere democratica, perché si dà il caso sempre più frequente di democrazia non democratica. Il clou delle democrazie non democratiche, o di quelle che appaiono come democrazie ma non lo sono, è rappresentato dal populismo. I populismi sono fenomeni tra i più, insidiosi, perché sembrano dei fenomeni democratici, perché si fondano su un appello diretto tra del leadership alle masse, insomma al popolo. Tuttavia sono modi di organizzare il potere che rendono possibile a chi stabilisce questo rapporto simpatico, no? Diretto con il popolo, di risolvere gli interessi generali, gli interessi di una parte soltanto, se non addirittura nei suoi propri interessi. Quindi ci troviamo di fronte a problemi di una rilevantissima natura anche per l'orientamento non soltanto della lotta contro la mafia, ma per la costruzione di un mondo nel quale la mafia non sia più possibile.
diceva qualcuno chiedeva come mai le mafie possono essere più possibili.
E ci troviamo di fronte a una questione che è insieme una questione politica, economica, sociale, e sulla quale va ridefinito il ruolo di coloro i quali si propongono di cambiare la società. In altri termini, quelli che in altri tempi si chiamavano, in altri tempi quelli che in altri tempi si chiamava il popolo della sinistra, che diciamo il popolo della destra, non per loro colpa, è della conservazione, sono grande ruolo di avere in questo contesto, il popolo della sinistra persona tutta avrebbe quello il compito di cambiare. Ma oggi cambiare che cosa può significare se non costruire una legalità legale, una democrazia reale? E una democrazia reale che cosa potrebbe essere di diverso da una democrazia capace di rispondere ai bisogni di cui parlava anzi il nostro diciamo amico operario che ha fatto il suo intervento? Cioè cosa potrebbe essere una democrazia reale se non uno stretto legame tra legalità e giustizia sociale? Da qui una conseguenza quasi diciamo sillogistica, insomma. Combattere la mafia significa realizzare una democrazia che concretizzi la giustizia sociale nel mondo. Ed è questa la piattaforma sulla quale una sinistra può ricostituire se stessa e pensarsi come antimafia globale. E perché antimafia globale? Ma perché la globalizzazione in sé, il processo di sviluppo del capitalismo globalizzato di per sé è un processo mafioso. Concordo con certe espressioni del genere che mi è capitato di ascoltare da Don Ciò. Lo stesso processo della globalizzazione capitalistica. Ma perché cos'è? È l'economia che si propone, cioè l'interesse economico, nelle sue forme anche più esasperate, più insidiose, anche di malaffare, che si propone al di sopra della politica, di ogni politica, di ogni Stato, e che farebbe bene, che farebbe bene volentieri almeno di ogni regola, in nome del libero mercato, che dovrebbe semplicemente rendere possibile l'affermazione del più forte. Ma questo non corrisponde in nulla ad una mentalità di tipo mafioso. E quanta violenza c'è in tutto questo, in questo processo? A partire dalla riduzione dell'uomo in servitù, attraverso il fenomeno delle migrazioni più o meno costrette, per muoversi verso altri fenomeni che riguardano proprio la meccanica degli affari, di quale il comune da par suo ci ha parlato il procuratore di Roma. Bene, la mafia mi sembra che sia diventata un fattore dinamico della stessa globalizzazione capitalista. Cioè non c'è mafia più globalizzazione, ma c'è la stessa globalizzazione che va diventando organicamente mafiosa. Così come non c'è più il tradizionale rapporto tra politici corrotti e mafia dall'altra parte, cioè il tradizionale rapporto tra il contiguo, il politico contiguo alla mafia e la mafia, ma si va verso, sempre verso di più, verso una realtà nella quale il politico stesso è la mafia. Questi giovani hanno una percezione sofferta, anche se non piena, sempre piena consapevolezza. E io so di usare un po' una lente di ingrandimento sulla questione, ma è utile la lente di ingrandimento per approfondire la, appunto, l'attenzione stessa e per preparare delle analisi accurate. E di questa analisi accurata abbiamo bisogno, e questa analisi accurata la dovremmo aprire ricominciando a leggere, a studiare i libri, a discutere le tesi. Oggi siamo abituati normalmente ad ascoltare messaggi, a dibattere e a polemizzare su frasi più o meno volte e a scambiarci insulti, ma abbiamo perduto quella che era la sana abitudine anche a sinistra del movimento operaio, non degli intellettuali, del movimento operaio, di andare nelle librerie, di comprare i libri, di leggere, di dibattere nelle loro riunioni. Ora, se non torniamo a tutto questo, sarà difficile ricostituire la democrazia. E il compito di ricostituirla aspetta voi, siete giovani. E ricostituire la democrazia con questa strategia che io sommariamente e imprecisamente ho descritto è la stessa cosa che pensare ad una società internazionale, ad una società mondiale, a una società civile antimafia che si colleghi attraverso internet, attraverso gli strumenti nuovi della tecnologia, che non abbia capi, che non abbia strutture, ma che sviluppi tanto dibattito, tanta discussione e leghi tante persone nel mondo in una comune stretta consapevolezza, quella di battere gli aspetti perversi e pervertenti della globalizzazione capitalistica nella misura in cui si vanno trasformando in processi mafiosi. Diceva giustamente il procuratore Antonio, questa è un'utopia, forse. E sono pienamente consapevole. Ma io ritengo che questo sia finalmente il tempo di rilanciare l'utopia, perché soltanto la dialettica tra caduta le ideologie, la dialettica tra l'utopia e la realtà può essere il motore per la formazione di nuove coscienze. E voi siete i potenziali protagonisti o i potenziali portatori di questa nuova coscienza. Quindi vorrei che proprio questa città sofferente, già capitale di mafia, ma anche città martire dell'antimafia, tra di voi si possa sollevare l'utopia di questa comunità internazionale.